Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Oggi è venerdì e, come ogni venerdì oramai da un po' a questa parte, lo so, vi avevo promesso che sarebbero tornate le interviste, torneranno, non vi preoccupate, ma tenete duro ancora questo venerdì, anche perché l'argomento che ho da proporvi oggi è veramente molto molto goloso. Forse però, prima di farvi anticipazioni e cose, lanciamo la sigla. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. E rieccoci, lo so, c'è poca suspense da fare in realtà. L'argomento di oggi è ben chiaro scritto nel titolo, però, insomma, oggi parliamo di un altro pilastro del gioco di ruolo in generale che ha ricevuto, insomma, importanti trasposizioni videoludiche, pur non avendone ricevute tantissime, comunque è stato trasposto all'interno di un videogioco, ma non parleremo delle sue trasposizioni videoludiche, oggi probabilmente le accenneremo, ma parleremo del gioco di ruolo originale, quello che ha dato poi origine a questi videogiochi, ossia Vampire the Masquerade, o per chi lo ha giocato in italiano, Vampiri la Masquerade. Vampiri la Masquerade che cos'è? Vampiri la Masquerade è un gioco di ruolo in cui, incredibilmente, anche se non si poteva prevedere dal titolo, verremo messi nei panni di predatori notturni, di veri e propri vampiri, proprio quelli dei film, dei libri, delle leggende, dei miti che bruciano alla luce del sole, come Dracula, come il Nosferatu, come quelli di tanti altri film che abbiamo veramente visto in giro su Netflix o per la televisione o anche al cinema. Vampiri la Masquerade è stato un gioco di ruolo seminale perché anche per alcuni di questi film ha avuto un impatto non indifferente, ma andremo a parlare anche di questo. Dicevamo, vampiri. Vampiri è un gioco di ruolo oramai che ha una certa età. È nato nel 1991 dalla mano, dalla penna, diciamo, di Mark Reinhagen ed è stato edito dalla casa editrice White Wolf. Casa editrice che fino a quel momento era praticamente semisconosciuta, molto piccolina, e che proprio grazie a Vampiri ha guadagnato una notorietà gigantesca, arrivando a essere conosciuta a livello mondiale e adesso non esattamente a fare concorrenza a Dungeons & Dragons, perché Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo più famoso al mondo e difficilmente si troverà davvero qualcuno in grado di scalzarlo da questo trono. Il nome di Dungeons & Dragons ormai è scritto a chiare lettere nella storia, però Vampiri si è davvero ritagliato una fetta consistente di appassionati all'interno dell'ambito del GDR. E forse forse parlerò un po' troppo da appassionato, ma mi piace poter dire che è successa a ragione questa cosa. Come vi dicevo, nasce nel 1991 e nasce immediatamente sotto una buona stella, perché il gioco ha immediatamente un successo notevole e l'anno successivo vince l'Origin Award, che è un premio molto ambito per quel che riguarda il gioco da tavolo e i giochi di ruolo negli Stati Uniti. Per chi non lo sapesse, di che cosa parla nello specifico Vampiri la Masquerade? Vampiri la Masquerade parla, come può dire appunto il titolo, di vampiri, ma ci mette nei panni di un predatore della notte e, secondo le leggende che vengono, insomma la lore che viene creata da questo manuale, saremo uno dei discendenti di Caino. Cosa vuol dire? Secondo il manuale, appunto, nelle notti bibliche, insomma durante il periodo in cui teoricamente 5.000 anni fa all'incirca si colloca questo episodio, voi sapete benissimo che Adamo ed Eva ebbero due figli, uno Caino e uno Abele, e entrambi facevano sacrifici al Signore ma sembrava che Dio avesse una qualche forma di predilezione per Abele, e così Caino, per gelosia, uccise il fratello. Dio, naturalmente, lo venne a sapere immediatamente e marchiò Caino, scacciandolo dalla terra promessa, da dove vivevano Adamo ed Eva, che non era più il paradiso terrestre, perché Adamo ed Eva, insomma, la cazzata di mangiare la mela l'avevano già fatta, e quindi di conseguenza anche di far arrabbiare il Padre Eterno. E quindi Caino viene cacciato, allontanato dalla sua stirpe, da Dio stesso, marchiandolo di modo tale che gli uomini lo temessero. Questo è quello che ci racconta la Bibbia in poche parole. Secondo il manuale, il marchio che fu inflitto a Caino fu proprio la sete di sangue. Cioè, Caino venne maledetto in modo tale da, primo, non poter più vedere la luce del sole, e in più a non trarre più nutrimento da cibo alcuno, ma a essere costretto a nutrirsi di sangue umano, proprio in virtù del suo atto violento. Caino all'inizio chiaramente rimase solo, incontrò, come si può dire, un'anima affine in Lilith, che molto prima di lui invece era stata maledetta e cacciata da Dio, e Lilith gli insegnò che questa maledizione in realtà avrebbe portato con sé dei vantaggi, e gli insegnò a usare tutti i poteri che sarebbero potuti derivare da questa sua nuova condizione, tra i quali anche la capacità di trasmettere questa sua maledizione, quindi di creare altre persone come lui, attraverso una cosa che nel manuale si chiama abbraccio, cioè il processo di vampirizzazione, diciamolo, che non avviene come si può vedere in molti film: se si viene morsi da un vampiro, poi allora a un certo punto si diventa vampiri. No, in Vampiri la Masquerade questo processo è un processo che va ricercato e voluto, perché bisogna dissanguare la persona che si vuole trasformare in un vampiro e fargli bere una goccia del proprio sangue. Ora, lunga è la storia che poi in realtà parte da Caino e arriva ai giorni nostri, non starò qui a raccontarvela tutta, vi basti solo sapere che però Caino generò prima tre come lui, che divennero la sua progenie, dei quali non si conosce il nome, nessuno sa chi fossero, perché Caino, inorridito da quello che aveva fatto, li distrusse. Ma non fece in tempo a distruggerli prima che questi in realtà avessero già procreato. Difatti questi tre figli, tra virgolette figli, che Caino ebbero a loro volta nel complesso 13 figli. Chi fosse figlio di chi non si sa, però in tutto la progenie di questi tre vampiri ammontava a 13 membri. Caino non si sentì di distruggerli, e in qualche modo però, durante ancora questi episodi mitici, questi figli in qualche modo fecero qualcosa che in qualche modo li marchiò, li fece diventare peculiari, insomma, trasmise loro una versione molto molto particolare della maledizione, vuoi per atti che avevano fatto, vuoi perché magari avevano adirato Caino stesso, che li aveva maledetti a sua volta. Questi 13 figli generano quelli che, nel gioco di ruolo, sono i 13 clan ufficiali. I vampiri sono divisi in 13 grandi famiglie, per così dire. Ognuno di questi vampiri, trasformando un essere umano in un vampiro, gli trasmette anche i poteri della propria famiglia e la maledizione aggiuntiva che grava sulla propria genia. Questi 13 clan sono, in realtà, all'inizio non erano tutti giocabili. Perché? Perché nelle notti moderne il gioco Vampire the Masquerade pensava che questi vampiri fossero in realtà, al di là della divisione no, mi verrebbe da dire genetica, no, però familiare, insomma, al di là della divisione in clan, erano divisi in due, prevalentemente due sette ideologicamente contrapposte: la Camarilla e il Sabbat. La Camarilla è la setta che in qualche modo cerca di mantenere i vampiri come un qualcosa di nascosto, cerca di tenerli, cerca di tenere il mondo mortale all'oscuro della loro esistenza e di dare in qualche modo una legge ai figli della notte, di modo tale che non, la loro esistenza non sia completamente sregolata e quindi anche di conseguenza sia salvaguardata, perché se i mortali sapessero collettivamente dell'esistenza dei vampiri, si scatenerebbe una caccia senza precedenti e questi verrebbero, anche solo per il numero, al di là dei poteri, verrebbero sicuramente distrutti. Quindi la Camarilla in qualche modo nasce dall'esigenza di proteggere i vampiri dalla caccia dei mortali. E tutto sommato, posso capire, intanto voi, e se sei una persona e sai che durante la notte esistono creature non morte, perché i vampiri sono poi all'atto pratico morti che camminano, che si nutrono del suo sangue e che possono arrivare anche a ucciderti, insomma, beh, e sarebbe quantomeno comprensibile una gigantesca caccia alle streghe, tra virgolette, o in questo caso ai vampiri. Per cui la Camarilla nasce con questo intento. La Camarilla ha radici molto molto antiche e in realtà tutto questo impianto di regole trae la sua origine da quelle che erano le sei tradizioni, che sono sei regole molto importanti che Caino diede alla sua stirpe. Una di queste, appunto, è proprio la Masquerade, quella che poi dà il titolo al gioco, ed è quella che dice che non bisogna rivelare la propria natura ai mortali. Contrapposta alla Camarilla, però, a un certo punto nasce un'altra setta, il Sabbat. Il Sabbat è ideologicamente opposto alla Camarilla. Se la Camarilla si basa su sotterfugi, sullo stare nascosto, sull'acquisire anche potere e influenza nel mondo dei mortali, con l'inganno, con, no, con le cose fatte di nascosto, i sotterfugi, il Sabbat non pensa che i vampiri debbano nascondersi agli occhi dei mortali. Il Sabbat pensa che i vampiri siano lo step evolutivo superiore, pensa che i vampiri debbano dominare i mortali. Il Sabbat ha come centro della propria ideologia la forza, la sopravvivenza e il dominio del più forte. Ossia, se sei più forte di me, hai diritto di sottomettermi. Ed essendo i vampiri comunque dotati di potere, longevi, in grado di prendersi delle pistolettate senza morire, insomma, comunque decisamente più resistenti, più forti e più potenti di una persona comune, capirete anche voi che il Sabbat nel suo complesso pensava che fosse diritto dei vampiri quello di dominare i mortali. Peraltro, tra le due sette scoppia una guerra sanguinosa. Al momento in cui si comincia a giocare, queste due sette sono già violentemente in guerra e non ci sono margini per una pace. In tutto questo, peraltro, incombe una profezia che arriva dall'antichità, ossia che un giorno, nei giorni del cosiddetto sangue debole, cioè quei vampiri così lontani da Caino come generazione, perché ogni volta che un vampiro genera una progenie, questa progenie è di uno scalino più lontana da Caino e quindi il suo sangue diventa sempre più debole, i suoi poteri possono raggiungere vette sempre meno alte. Nei cosiddetti giorni del sangue debole, cioè quando ci saranno dei vampiri il cui sangue non è abbastanza potente da generare della progenie, gli antichi patriarchi e matriarche dei clan si sarebbero risvegliati e avrebbero spazzato via i loro figli, e la loro progenie più in generale. Quindi, oltre alla guerra fra le sette, grava anche questa sorta di profezia apocalittica, che in qualche modo tutti i vampiri un po' temono. Questo, nel complesso, è il contesto all'interno del quale si ritrova il giocatore. All'inizio però, come vi dicevo, la prima edizione prevedeva solo ed esclusivamente la possibilità di giocare i sette clan appartenenti alla Camarilla. Gli altri clan, quelli presenti nel Sabbat e comunque quelli indipendenti, venivano presentati più come nemici, avversari, personaggi non giocanti in generale. Il gioco si basava fortemente sul fatto che in realtà la fazione, e qui ci vogliono veramente chilometri di virgolette, perché quelli in cui veniamo messi da questo gioco, i panni che dovremmo vestire, sono comunque quelli di un mostro assetato di sangue, quindi capite perché ci vogliono tante virgolette. Comunque assume il fatto che la Camarilla sia un po' l'organizzazione buona, e ripeto, tra molte virgolette, o quantomeno comunque quella più nel giusto, quella che in qualche modo è destinata o comunque ha le idee e le opinioni migliori su come salvaguardare tutta l'intera razza, se così possiamo chiamarla, dei vampiri. I vampiri però, vampiri però, col tempo ha ricevuto altre edizioni, dopo la prima, in realtà, in modo abbastanza rapido, forse addirittura nel 1992, quindi praticamente un anno dopo, l'anno stesso in cui il gioco vinse l'Origin Award, Vampiri riceve una seconda edizione. Questa seconda edizione finalmente ci permette di giocare anche nei panni del Sabbat. Finalmente possiamo avere accesso anche a quei clan che fanno parte di questa setta feroce e sanguinaria. Col passare degli anni, Vampiri riceve parecchi supplementi. La seconda edizione dura all'incirca fino all'anno 2000. All'incirca. In realtà, nel 1998, Vampiri riceve una sorta di terza edizione, anche se in realtà non viene considerata davvero una terza edizione, ma viene considerato semplicemente una revisione della seconda. Infatti si intitola Vampire the Masquerade Revised Edition, o Revised. E qui il manuale assume poi la forma che siamo stati abituati a giocare per molto molto tempo. E all'interno, comunque, la seconda edizione e la, come si può dire, e la Revised effettivamente poi non sono due edizioni come si potrebbe pensare, di così diverse come quelle di D&D, ma sono edizioni molto molto compatibili, tant'è che i vecchi supplementi continuano a essere usati anche durante anche per la Revised. Vampiri ha un successo micidiale, talmente micidiale che in realtà la White Wolf, sempre negli anni 90, visto proprio il successo che ha avuto Vampiri, decide di provare a creare una vera e propria linea di giochi di ruolo ambientati tutti in questo stesso mondo, cioè questa variante del nostro mondo più oscuro, dove esistono appunto le creature soprannaturali, e comincia a mettere a pubblicare manuali dove ci possiamo mettere nei panni di licantropi, di maghi, maghi arcani, maghi dotati di potere in grado di plasmare la realtà, di spettri, fantasmi veri e propri, cioè persone morte che in qualche modo hanno legami ancora molto forti con la loro vita terrena, ma anche mummie, fate, addirittura ci permette di giocare le fate, e per carità non pensate alle fatine stile Winx, no, pensate molto di più alle fate delle leggende irlandesi, quelle malvagie, quelle assolutamente completamente irrispettose della vita umana, quelle che rapivano i bambini e che li sostituivano con quei costrutti che ne dovevano prendere il posto. In realtà, quelle fatte lì, ecco, quelle terribili delle leggende nord europee irlandesi. E verso la fine, diciamo, del mondo di tenebra, perché questo mondo di tenebra in realtà giungerà ad una fine, ma ci arriviamo tra poco, arriveremo addirittura, grazie a White Wolf, a vestire i panni di angeli caduti, quelli scacciati all'inizio, durante la Genesi, quelli della rivolta di Lucifero. Comunque, tutto questo gigantesco apparato dell'ambientazione di vampiri, che verrà collettivamente chiamata il mondo di tenebra, The World of Darkness, subirà una chiusura narrativa, tant'è vero che a cavallo tra il 2004 e il 2005 usciranno alcuni manuali che sono supplementi di avventure, diciamo, che saranno lì apposta per far chiudere la cronaca corrente, perché la White Wolf ha intenzione di fare un rinnovamento gigantesco. Rinnovamento gigantesco che arriverà proprio verso la fine del 2004 e vedrà la nascita di un nuovo mondo di tenebra dove le cose saranno diverse. Ecco, scomparirà un po' l'elemento millenaristico, non ci sarà più questi due grossi blocchi, queste due sette in guerra fra di loro, ma ci saranno tante sette più piccole che in qualche modo saranno in contrasto più politico che realmente violento. Insomma, subirà il mondo di tenebra una virata a livello di tematiche, anche in virtù del fatto che la White Wolf vuole rendere, proprio per andare incontro alle richieste dei giocatori, il mondo di tenebra più coeso anche a livello meccanico, anche di modo tale che nella stessa cronaca magari i giocatori possano decidere di giocare personaggi che non sono necessariamente tutti appartenenti alla stessa categoria, tipo non tutti maghi o tutti vampiri, ma possono esserci vampiri, licantropi, eccetera eccetera. Questa operazione, insomma, fa storcere il naso a molti, ma nonostante tutto si guadagna una buona fetta di appassionati e riesce a vivere per qualche anno. Ma nel 2017, se non ricordo male, non nel 2017, ma prima nel 2011, anno in cui si festeggiano i 20 anni di Vampiri, White Wolf comincia a pubblicare una serie di manuali sempre legati al mondo di tenebra, dove sono in qualche modo contenuti non solo il materiale del manuale base, ma anche tutti i vari elementi meccanici pubblicati nei vari supplementi. Nel caso di Vampiri, il manuale del ventennale contiene non solo i 13 clan, ma anche quelle che poi vengono chiamate linee di sangue, cioè quelle varianti di un clan principale che in qualche modo si muovono parallelamente, hanno una maledizione o dei poteri simili, ma magari a livello di potere o proprio a livello di maledizione vedono una qualche variante. Per esempio, io mi ricordo abbastanza bene, forse l'esempio più emblematico è quello dei Nosferatu. Il clan Nosferatu è in Vampire the Masquerade, è il clan maledetto con la bruttezza. I Nosferatu, una volta che trasformano un individuo in un vampiro, gli trasmettono questa maledizione di essere orribili. E forse proprio nel clan Blue Book dedicato ai Nosferatu, supplemento che parlava interamente del clan, e questi erano i clan book, vengono introdotti i Nyctuku, che sono una sorta di variante ancora più orribile, ancora peggiore dei Nosferatu, che si considera in qualche modo il clan originale in realtà, e che dà la caccia al clan Nosferatu per soppiantarlo. Insomma, questo, in realtà la storia è molto più complessa, qui tenete sempre conto che vi sto narrando proprio per sommi capi. Comunque, nel 2011 abbiamo queste edizioni dei 20 anni che escono man mano di tutti i manuali principali, che contengono, non, come dicevo, non solo il materiale del manuale originale, ma anche tutte le varianti, tutte le meccaniche aggiunte pian piano coi vari manuali del mondo di Tenebra. Ma se non mi ricordo male, nel 2017 White Wolf, addirittura nel 2016 ancora, White Wolf annuncia un grande ritorno. Vampire, che nel mondo di Tenebra nuovo era diventato da Vampire the Masquerade e da Vampire il Requiem, torna ad essere Vampire the Masquerade, con un piccolo twist, se vogliamo, con una piccola deviazione, ecco. Cosa succede? Succede infatti che quel vecchio, il mondo di Tenebra nuovo, tra virgolette, che poi verrà chiamato non più World of Darkness o New World of Darkness, ma Chronicles of Darkness, comincerà a muoversi parallelo al vecchio mondo di Tenebra, perché proprio come vi dicevo nel 2016 la White Wolf annuncia di voler creare la quinta edizione di Vampire the Masquerade. Questa diventa una notizia gigantesca tra i fan, perché molti erano rimasti comunque un po' scontenti, avevano storto il naso rispetto a quello che era stato il nuovo mondo di Tenebra. E quindi poi nel 2018, se non mi ricordo male, finalmente sbarca, quando la White Wolf, oramai tra l'altro casa editrice che ha fatto un po' salti particolari, a un certo punto è quasi fallita, è finita in mano alla CCCP, poi adesso è in mano alla Paradox. Comunque la White Wolf finalmente pubblica, in inglese pubblicato da Modifus, Vampire the Masquerade quinta edizione. Vampire the Masquerade quinta edizione è un po' la summa di tutto quello che era stato fatto fino ad allora. L'ambientazione torna ad essere quella della Camarilla, anche se alcune cose cambiano. La Camarilla e il Sabbat, pur essendo ancora in guerra, non si scontrano più ferocemente, dandosi sanguinarie battaglie in giro per il mondo, ma il Sabbat in qualche modo subisce dei brutti contraccolpi e decide di ritirarsi, tra virgolette, in Medio Oriente, andando a dare la caccia agli anziani e soprattutto ai progenitori dei clan, per impedire che si risveglino e distruggano tutta la loro progenie, sempre che questa profezia sia vera, perché comunque rimane pur sempre una profezia. E Vampiri viene traghettato anche in un'epoca più moderna, dove finalmente il mondo è al passo coi tempi. Nella quinta edizione di Vampiri, infatti, il pericolo non arriva più tanto dal Sabbat o dalle schegge impazzite, che pure ancora ci sono e sono una discreta spina nel fianco della Camarilla, ma il vero pericolo per i vampiri arriva dall'epoca digitale, dal fatto che tutti hanno un cellulare con una macchina fotografica, ci sono videocamere dappertutto, e quindi il pericolo di svelare la propria natura diventa molto più concreto e molto più pesante. Scompare, no, non scompare completamente, ma si attenua di molto il tema millenaristico, così come si attenua il tema dello scontro tra sette, anche se non del tutto, perché con la scomparsa del Sabbat arrivano gli anarchici e gli indipendenti al potere, soprattutto in virtù del fatto che molti, in primis due clan che precedentemente erano pilastri della Camarilla, si staccano dalla Camarilla diventando indipendenti. E in più anche il fatto che questi clan diventano oppositori strenui della Camarilla, che viene vista dagli anarchici come un gigantesco relitto ammuffito del passato, come un qualcosa che va distrutto, che è ingombrante e che non serve più. Quindi i temi di vampiri passano dalla guerra sanguinaria di clan e la necessità di nutrirsi di sangue al sempre, rimane sempre la necessità di nutrirsi di sangue, la condizione dell'essere un mostro, ma il tema, tra invece di una guerra tra le sette, che pur rimanendo viene comunque un po' oscurata, il tema principale diventa proprio il nascondersi, l'evitare davvero l'invasività della tecnologia moderna. E vi posso garantire che, pur non essendo usciti molti manuali tuttora, comunque è un tema molto interessante. Io, naturalmente, da grande fan del mondo di Tenebra quale sono, ho cominciato a giocare Vampiri. La quinta edizione, intendo. A livello di regolamento, Vampire the Masquerade nasce come... forse un regolamento che ai feticisti dei dadi è piaciuto tantissimo. Perché? Perché invece di, come D&D, far tirare un dado solo alla volta per ogni tiro, sulla scheda compaiono attributi e abilità che hanno un punteggio. E per fare i tiri e per risolvere le azioni nei giochi di ruolo di Vampire, vanno tirati un numero di dati e 10 facce pari alla somma dell'attributo più l'abilità richiesta dal master. Tutte le prime edizioni, cioè le prime edizioni di Vampiri, quella del ventennale, ma anche le edizioni, quelle delle Chronicles of Darkness, del nuovo World of Darkness, quindi Vampire the Requiem, aveva un sistema che riguardava strettamente le regole del vampirismo basato su punti sangue. Ossia, il sangue veniva trattato come se fosse un pool, come se fosse il mana in qualche modo nei giochi fantasy, che però andava riempito bevendo il sangue dei mortali. Questa cosa nella quinta edizione di Vampire cambia perché avviene una meccanica che, a parer mio, diventa decisamente più interessante, ossia la meccanica della fame. Cosa succede? Spariscono i punti che venivano sia spesi per utilizzare i poteri che in qualche modo comunque spesi uno ogni notte per risvegliarsi, perché quando sorge il sole il vampiro ha questa necessità di addormentarsi, tra virgolette, in realtà all'atto pratico diventa quasi completamente morto, e nasce questa meccanica della fame che sono dadi che non vengono aggiunti nei tiri, ma vengono sostituiti man mano che la fame cresce. E questa fame, i dadi che rappresentano la fame, hanno le stesse facoltà dei dadi normali quando vengono tirati, però se scatenano in qualche modo successi critici, se ci sono successi critici, quindi dadi che fanno 10, o se il tiro è un fallimento e nei dadi fame, che sono dadi che vengono usati di colore diverso, ci sono degli uno, questa cosa fa sì che il vampiro in qualche modo ceda alla bestia, quella che viene chiamata la bestia, cioè quel lato oscuro che gli spinge a nutrirsi e a uccidere. Insomma, quello di Vampiri è un mondo veramente molto molto complesso e ci sono state più incarnazioni videoludiche. Se volete videogiocare Vampiri, beh, ci sono alcuni vecchi titoli molto molto belli che secondo me vale ancora la pena giocare. Uno è Vampire the Masquerade Redemption, dove vestiremo i panni di Christoph, cioè un giovane crociato che viene trasformato in vampiro da un'anziana di quello che è il clan Brugia. Lascerò poi delle risorse sotto per andare a vedere e leggere qualche nozione in più se vi dovesse interessare. E abbracciamo la storia e andiamo a vedere la storia di questo vampiro che dalla sua nascita poco dopo l'anno 1000, vive tutta la sua storia fino ad arrivare ai giorni nostri. Ovviamente ci sarà un grosso salto temporale. Questo perché? Perché in realtà Vampire The Masquerade Redemption integra anche quello che fu una sorta di ambientazione storica parallela del mondo di Tenebra, quelli che vengono chiamati i Secoli Bui, che nascono appunto da vampiri Secoli Bui e che poi negli anni 2000, se non mi ricordo male, all'inizio degli anni 2000, diventa una vera e propria collana in cui questi vengono pubblicati manuali tutti ambientati nel Medioevo. Perché, apro e chiudo parentesi, White Wolf, tra i vari supplementi delle varie linee di gioco del mondo di Tenebra, si è premurata anche di inserire non solo il manuale ambientato nei tempi moderni, ma anche alcuni manuali ambientati in varie epoche storiche, differenti a seconda della linea di gioco. Per esempio, se per i vampiri abbiamo i Secoli Bui e più tardi abbiamo avuto anche l'epoca vittoriana, per Werewolf abbiamo avuto il Selvaggio West, per i maghi abbiamo il Rinascimento e quant'altro. Ecco, quindi Vampire the Masquerade Redemption, che mescola un po' l'ambientazione dei Secoli Bui all'ambientazione moderna. Poi forse il più acclamato e il più bello di tutti, Vampire the Masquerade Bloodlines, che avrebbe dovuto avere un seguito che sarebbe dovuto uscire l'anno scorso, poi rimandato a quest'anno, poi sono successi un sacco di casini, ne abbiamo parlato anche qua sul podcast, ed è stato rimandato a chissà quando, sempre che non venga cancellato prima. E quando di solito succedono queste cose, che i giochi cominciano a traballare in questo modo, forse la possibilità di vedere Vampire the Masquerade Bloodlines 2 andrà sfumando. E tutto sommato, per quello che, per come sono io, vi dirò, essendo un grande fan del mondo di Tenebra, è meglio così, perché quando succedono queste cose poi abbiamo tutti presente, immagino, quello che è successo a Duke Nukem Forever, che doveva essere questo gioco che poi è stato posticipato, vabbè, dietro c'è stata anche la frode di 3D Realms, eccetera eccetera, però insomma poi il prodotto uscito era decisamente qualcosa che non valeva la pena. Ecco, e quindi io mi auguro tutto sommato forse che per uscire in condizioni pietose, spero davvero che Bloodline non esca. Però nel frattempo Vampire ha comunque ottenuto altre incarnazioni videoludiche, tra cui due avventure grafiche che, insomma, se andate su Steam a cercarle, Vampire the Masquerade, credo che una si intitoli Coteries of New York, hanno ricevuto dei giudizi anche relativamente positivi, quindi insomma staremo a vedere. Comunque, Vampiri tra l'altro non è stato nemmeno l'unico gioco del mondo di Tenebra a ricevere un'incarnazione videoludica, ce ne sono stati anche altri, ma di questo ne parleremo poi, perché vi posso garantire che ci sarà tanto 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 altro materiale che riguarda il mondo di Tenebra. Per quel che riguarda Vampiri, più o meno spero di avervi dato un po' un'introduzione. Mi rendo conto molto lunga, ma la storia di Vampiri è, anche a livello editoriale, è lunga e complessa. Vi lascio sotto i riferimenti, se per caso vi foste interessati, per cercare i manuali attualmente pubblicati. Potrete trovare sul sito della Raven Distribution in italiano i manuali di Vampire the Masquerade del 20° anniversario e anche quello di Vampire Dark Ages o Secoli Bui del 20° anniversario, mentre sul sito di Need Games troverete i manuali di Vampire the Masquerade della 5ª edizione. Io per ora vi lascio, spero che possiate passare un buon fine settimana. Mi auguro anche di avervi in qualche modo, purtroppo lo so, mi rendo conto che è stata un po' lunga, ma mi auguro in qualche modo di avervi catturato con questa cosa. Vi posso garantire che il mondo di Tenebra è un'ambientazione molto profonda e molto molto interessante, e ne riparleremo ancora per parecchio tempo. E chi lo sa, tenete d'occhio, perché potrebbe comparire anche qualcosa di, come si può dire, dedicato in questo podcast proprio a questa fantastica ambientazione. Chi lo sa? Per ora vi lascio un po' col dubbio. Nel frattempo io vi porgo i miei saluti, vi auguro un buon fine settimana per chi ascolterà questa puntata nel fine settimana, per gli altri comunque vi auguro degli ottimi buoni settimana, delle ottimi fine settimana, scusate, e ricordatevi che giocare fa bene, quindi non smettete mai di farlo. Alla prossima!